con la storia d'Italia, nei rapporti tra Stato e Chiesa, cioè Sua Eminenza ha lavorato al concordato fin dagli inizi e poi è stato dentro le commissioni di vario livello, anche paritetiche, non soltanto dopo la promulgazione, ma poi nelle successive intese che per ogni settore sono state concordate, quindi sui beni culturali, sulla scuola di religione, sul mantenimento del clero, ecco, quindi il sostentamento clero è frutto, no, di quella revisione delle concordate e delle successive intese in materia. E mille altre cose, adesso non so più in quante commissioni di vario livello sia stato presente e sia tuttora presente il cardinale Nicola. Perciò noi lo ringraziamo non soltanto perché è venuto qui tra noi stasera, ma per questa grande opera per cui il suo nome resterà, ecco, non sarà semplicemente il nome di un funzionario, tra virgolette, ma di un uomo di Chiesa che ha amato la Chiesa fino a dare tutte le sue energie possibili di cultura e di capacità, anche, come dire, di genialità, possiamo dire, ecco, per la Chiesa in Italia. Se volesse farci un panorama, magari brevissimo, saremmo anche lieti, ma forse non ci sarà tempo. Ecco, ogni modo, stasera noi l'abbiamo chiamato perché dia inizio a questo corso di dottrina sociale della Chiesa, sulla quale magari la prima volta che poi ci si incontrerà come corso io dirò qualche cosa in più, nel senso che trovo qualche carenza nel programma e in particolare segnalo la necessità di studiare, non appena di leggi chiari, ma studiare i documenti in materia del Magistero della Chiesa almeno dal 60 in qua, perché è diverso trovare una citazione e estrapolarla dal contesto per controbattere un'altra affermazione oppure per correggerla. Bisogna che ogni enciclica, si tratta di encicliche in sostanza, sia letta nel contesto nel quale è stata pensata e pubblicata. E allora questo arricchisce veramente la conoscenza nostra del pensiero della Chiesa nel tempo nostro, ecco, e possiamo quindi farcene un'idea molto più matura, per cui questo diventa un apprendimento veramente importante, veramente specifico e che è alla base di tutto quello che poi potrebbe essere il successivo svolgersi delle cose e anche il futuro prossimo che non qui dentro, ma al di fuori di qui, no, si possa immaginare dal punto di vista laico.
Benvenuti a tutti, in qualità di coordinatore di Retinopera, l'organismo che in collaborazione con la diocesi ha pensato a questa scuola. Vi leggo due brevi righe perché Retinopera ovviamente sarà un nome sconosciuto ai più, quindi l'organismo che promuove e gestisce questa scuola in collaborazione con la diocesi è Retinopera, ma ritengo che questa sigla sia ancora sconosciuta a molte persone. Mi corre l'obbligo quindi di presentarla brevemente. Retinopera è un'associazione nazionale promossa da cattolici italiani, espressivi dell'associazionismo, del sindacato, del volontariato, della cooperazione e di altre istituzioni sociali, civili ed economiche. È la proposta di dare vita a una diffusa opera delle reti, fondata sulla dottrina sociale della Chiesa, per una nuova stagione del movimento cattolico in Italia. A livello nazionale, Retinopera nasce 5 anni fa, dall'iniziativa di un gruppo di laici, che si incontrano attorno ad un manifesto dal titolo «Prendiamo il largo». Lo sottoscrivono un centinaio di persone, tra cui i presidenti e responsabili delle maggiori realtà aggregative del laicato ecclesiale italiano, sia quella di antica tradizione che quella di nuova origine. L'obiettivo dichiarato è quello di mediare la dottrina sociale della Chiesa come forma di impegno dei credenti di fronte alla società, animando una originale soggettività del mercato cattolico e cercando vie di rinnovamento delle sue espressioni pubbliche. In un mondo che cambia in modo permanente e spesso vorticoso, non si può restare legati alle solite cose. È necessario ritrovare audacia e slancio, coniugando sogno e realtà, storia e novità. A livello locale, invece, Retinopera nasce ai primi di luglio di quest'anno. Ne fanno parte l'Azione Cattolica, le ACLI, il Movimento Politico per l'Unità, il Forum delle Famiglie, l'Associazione Arca delle Idee di Lucrezia, esponenti della CISL, della COP Cooperative e della Caritas. E speriamo altri ancora. Nel nostro statuto, come in quello nazionale, si prevede che l'associazione si offre come punto di incontro per lo studio, l'attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa e persegue finalità di valorizzazione dell'impegno dei cittadini sul piano spirituale, culturale, educativo e civile. Di affermare e realizzare i valori e i diritti della persona e della comunità. Promuovere la responsabile partecipazione allo sviluppo di una società democratica ordinata alla realizzazione del bene comune. In ideale collegamento con le settimane sociali dei cattolici italiani, essa opera come laboratorio di riflessione e formazione, di convergenza intorno a specifici progetti e obiettivi, di ricerca di posizioni comuni relativamente a questioni pubbliche di grande rilevanza e di promozione di conseguenti iniziative dell'associazionismo cattolico. Per chi volesse approfondire, fuori avete visto sicuramente già i banchetti in cui c'è disponibilità di documentazione e di documentazioni e di documentazione per una maggiore divulgazione delle cose. Vi ringrazio. Io passo la parola a Gilberto Saravitoli per una presentazione della scuola.
Velocissimo. Finalmente inizia questa scuola di formazione dell'impegno sociale e politico. Dopo circa un anno di gestazione nasce. E ringrazio tutti voi della presenza, anche a nome degli altri rappresentanti di tutte le associazioni e i movimenti che hanno reso possibile questa scuola. Questa scuola è nata con una grande fiducia reciproca tra tutti i laici che hanno collaborato, ma soprattutto è nata anche dalla fiducia che il nostro Vescovo e l'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Lavoro, nella persona di Don Pier Giorgio, hanno avuto in questo gruppo di lavoro e che rimane aperto a chiunque voglia collaborare. A chi è rivolta la scuola? È rivolta a tutti coloro che sono impegnati in attività sociali, politiche, agli iscritti dei vari movimenti, associazioni del nostro diocesi, alle associazioni di categoria e ai sindacati di ispirazione cristiana. È rivolta a tutti, ma in particolare ai giovani e aggiungerei anche alle donne. Perché? Perché ce n'è troppo bisogno. Perché come cristiani siamo spesso spaesati e divisi su questi temi. Perché sentiamo troppo spesso parlare nella politica di Teocon, Teoder, oggi sul giornale c'era anche Teopop e non è un gruppo, clericali di sinistra, clericali di destra, quasi in senso offensivo. Riusciamo ad immaginare le persone che impersonano questi titoli, ma non riusciamo a capire le differenze e i valori che ogni gruppo porta con sé. Questa della scuola è un'occasione per approfondire, per conoscere, per confrontarsi. È un'opportunità che la diocesi e Retinopera offrono anche alle parrocchie che non hanno il tempo, la disponibilità, la possibilità di formare uomini e donne che, se interessati a gestire la cosa pubblica, nel politico come nel sociale, siano formati secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa e non secondo le convenienze e le opportunità. Vogliamo far ripartire il dialogo tra di noi cristiani, far crescere l'elaborazione culturale, restituire un valore positivo alla politica sia a livello locale che a livelli più alti. Abbiamo la pretesa e la speranza di dare la possibilità a chi lo vuole di formarsi e di formare una nuova classe dirigente per le nostre città e per il nostro paese. La scuola prevede 24 incontri in 2 anni, tra prolusioni come quella di oggi e le tavole rotonde finali. Gli incontri si dividono tra conferenze e seminari di approfondimento. Il percorso è fatto di 4 serie di argomenti, tra di loro sovrapposti, che sono i profili dei grandi cattolici della politica, Sturzo, De Gasperi, La Pira, Maritain, Mounier, i grandi temi della dottrina sociale della Chiesa, la natura della dottrina sociale, il principio personalistico, il principio del bene comune, il sistema della democrazia, la partecipazione e il principio di sussidiarietà, il principio di solidarietà, i valori fondamentali della vita sociale, giustizia, pace, promozione della vita e politiche per la famiglia, la bioetica, l'immigrazione, la globalizzazione e il rapporto con le altre culture e religioni. Terzo filone è quello dei beni comuni, l'aria e l'acqua, le risorse naturali e energetiche, la gestione dei rifiuti, la salute, l'istruzione, l'informazione libera e indipendente. Quarto filone, l'economia, il lavoro, le istituzioni, la città, l'iniziativa privata, impresa, cooperazione, il consumismo ed il mercato, il lavoro, il ruolo e funzione degli enti locali, l'urbanistica, il PRG e le politiche per la casa, il welfare e l'evoluzione dei servizi sociali e le politiche culturali. Alcuni incontri sono organizzati in collaborazione con la Scuola di Pace, che è organizzata da più anni ormai nella nostra diocesi dalla Caritas diocesana, in collaborazione con le altre associazioni. La Scuola di Pace inizierà a febbraio. Tutte le conferenze di questa scuola saranno scaricabili sul sito internet della Santa Famiglia, www.santafamiglia.info. Fuori, per chi vuole e può, c'è la possibilità di iscriversi a questa scuola. Grazie.
Dovendo aprire con una riflessione introduttiva a questo corso, avevo davanti 2 possibilità, o quella di tentare di svolgere una considerazione, per dire così, teorico-sistematica, partendo già dagli elementi interni della stessa dottrina sociale della Chiesa per ricavarne le sue origini, i suoi fondamenti, oppure scegliere una via diversa, però penso non deviante, e cioè partire invece da un testo del Nuovo Testamento che ci dà una sorta di flash su una situazione di cristiani confrontati con le istituzioni civili, per vedere, partendo da lì, quali sono i pensieri e gli atteggiamenti che la Chiesa è andata fin dall'origine maturando. Alla fine ho pencolato verso questa seconda soluzione, mosso anche da una considerazione estrinseca ma non priva di significato. Settimana prossima inizia il grande convegno ecclesiale di Verona e voi sapete che la CEI aveva suggerito come testo di accompagnamento e di preparazione per Verona la prima lettera di Pietro. Allora, ho preso un testo della prima lettera di Pietro che secondo me è abbastanza puntuale rispetto al nostro problema e ho ritenuto opportuno partire da lì. Vediamo come va a finire. Allora, prima cosa, come sempre, davanti alla parola di Dio bisogna leggerla e ascoltarla, altrimenti parliamo di noi, non della parola di Dio. Allora vi chiedo la pazienza di leggere con me, sono poche righe come vedete, questo testo. I titoli lasciateli perdere, che non sono parola di Dio i titoli. Vabbè, io li avrei sistemati diversamente, ma sono tratti evidentemente da un'articolazione diversa. Allora, siamo nel capitolo 2 della prima lettera di Pietro, versetti 11 e 16. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore, sia al re come sovrano, sia ai governatori come ai suoi inviati, per punire i malfattori e premiare i buoni. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti. Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. Allora, vediamo di procedere per passi successivi. Primo passo, inquadriamo, perché preso così questo testo può anche sembrare un po' strano, con qualche espressione che per la nostra sensibilità diffusa è un po' provocatoria: onorate il Re. Uno dice, ma qui dove siamo finiti? Ci ha convocato per onorare il Re. Allora, cerchiamo di ambientare. La lettera di Pietro, la prima lettera attribuita all'Apostolo Pietro, si colloca, a seconda delle teorie degli esegeti, o se è proprio scritta da Pietro, verso l'inizio degli anni 60 d.C., o se è di un suo discepolo, che si nasconde, per dir così, dietro al nome del grande apostolo, è di una ventina d'anni successivi. Quindi siamo comunque nella seconda metà del primo secolo d.C. Qual è il destinatario di questa lettera? È un destinatario plurale, cioè sono le piccole comunità cristiane sorte da poco tempo, in forza dell'annuncio del Vangelo che era stato fatto per la prima volta, e situate in quella che attualmente è la Turchia centro-settentrionale. Era area romana quella, ormai l'impero romano nel primo secolo e nel suo fulgore, seconda metà del primo secolo. L'impero si estendeva fino là. Anche là è stato annunciato il Vangelo, sono sorte alcune prime comunità cristiane, l'apostolo o il suo discepolo, che non sappiamo quali legami precisi avessero, però comunque si mostrano molto interessati alla vita, ai problemi, alle sofferenze soprattutto di questi primi cristiani, scrivono una lettera di esortazione alla fedeltà e alla speranza. Perché? Perché queste piccole comunità cristiane vivono in una condizione assai difficile, sia perché sono piccole minoranze in una società completamente pagana, e è sorte inevitabile di tutte le piccole minoranze trovarsi più o meno un po' marginali rispetto all'opinione, alla sensibilità, al costume dominante, sia perché l'iniziale testimonianza che queste comunità offrono di vita cristiana in coerenza al Vangelo suscita nell'ambiente atteggiamenti di sospetto, di prima reazione e in qualche caso di vessazione. Non siamo ancora alle persecuzioni in senso specifico. Si forma però poco a poco quel contesto che 40 anni, 50 anni dopo, proprio ancora in Asia Minore, come si chiamava allora la Turchia, esploderà più violento in forma di vero persecuzione, arresto dei cristiani, giudizi contro di loro, condanni a morte, Plinio scrive all'imperatore come deve comportarsi quando c'è l'accusa verso costoro, eccetera. Qui non siamo ancora a quel punto, però comincia il clima di sospetto e di tendenziale vessazione, perché la testimonianza di una vita cristiana appare un po' sconvolgente, provocante rispetto al costume corrente. Questi vengono avvertiti come diversi rispetto al modo comune e diffuso di sentire e di vivere. E ciò che per noi oggi, 2000 anni dopo, è ovvio e scontato quanto a identità cristiana, allora non lo era per niente. Allora questa era una novità assoluta. Allora questi si trovano a vivere un momento difficile. Avevano creduto al Vangelo che era stato predicato loro, avevano ricevuto il battesimo, gli era stato parlato di vita nuova, di rinnovamento, di vittoria di Gesù Cristo morto e risorto per loro, e si trovano a sperimentare, almeno guardando a quel che appare umanamente, una condizione che ha ben poco a vedere con questa prospettiva molto più suggestiva e gloriosa. Non è all'apparenza il trionfo di Gesù Cristo, all'apparenza è una condizione per cui anche Gesù Cristo è messo in minoranza, è messo sotto in coloro che tentano di credere a lui assumendolo come maestro di vita. Allora l'Apostolo cerca di rispondere a queste preoccupazioni e fatiche e sofferenze di queste piccole comunità scrivendo una lettera di esortazione, di incoraggiamento, di speranza, la quale è tutta impostata sul tema del battesimo, e lo suo scopo è di ricondurre i cristiani all'origine per spiegare loro che nel battesimo che hanno ricevuto tutto questo era già dentro, non c'è da spaventarsi o da meravigliarsi di quel che sta succedendo. C'è piuttosto da vivere nella fedeltà alla grazia battesimale, tenendo alta la speranza, perché quel Gesù Cristo, le cui sofferenze questi adesso devono partecipare, è quel Cristo che ha vinto risorgendo dai morti, e dunque anche loro passeranno attraverso il fuoco, il crogiuolo, saranno provati e purificati come loro e risplenderanno nella gloria con Gesù Cristo risorto. Questo lo scenario ridotto proprio all'osso della prima lettera di Pietro. Il brano che io vi ho proposto è interessante per due profili. Primo, perché nel primo aspetto sottolinea, per dir così, lo statuto esistenziale dei cristiani. Secondo, è l'altro brano, perché nel tentativo di incoraggiare questi piccoli nuclei cristiani, l'Apostolo prende in esame alcune delle questioni concrete che essi soffrono, e una di queste è il rapporto con le autorità umane, le istituzioni umane, che sono poi in concreto il re, che è l'imperatore, Basileus ormai è l'imperatore di Roma, e i governatori che lui colloca nelle varie province dell'impero con tutto l'apparato amministrativo, politico, giudiziario che l'organizzazione imperiale porta con sé. Una delle prime questioni che i cristiani incontrano è come atteggiarci di fronte a questa dimensione dell'esistenza. Allora, interessante, perché abbiamo prima il tema generale, qual è la condizione del cristiano nel mondo, E poi un caso particolare che è quello poi che ci porta alla dottrina sociale. E quindi io ho preso questo brano perché mi pare interessante anche come configurazione del quadro. Allora vediamo di arrivare al testo, perché abbiamo detto non vogliamo parlare di cose nostre, vorremmo cercare di capire, attualizzandola, la parola di Dio. Carissimi, io vi esorto, ho detto è una lettera di esortazione, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. Il linguaggio ci appare non facilissimo da percepire, vediamo di comprenderlo meglio. Intanto questa bellissima connotazione dei cristiani, stranieri e pellegrini. Nel testo greco originale, paroikoi kai parepidemioi. Paroikoi è una parola che deriva dal verbo oikei e dall'avverbio para. Para oikei vuol dire abitare, oikei, para accanto. Da questa parola, sostengono alcuni, verrebbe la parrocchia, la parola parrocchia, perché la paroichia, che è questo abitare da stranieri, è diventata poi parecia in latino e poi parrocchia in italiano. È una delle tesi che si disputano in ordine all'origine della parola parrocchia. È suggestiva questa ipotesi. Cosa vuol dire? Qui traduce stranieri. È abbastanza esatta la traduzione. Cioè, i cristiani sono come coloro che abitano in una città, ma non perché è la loro città propria e definitiva, ma perché sono lì come ospiti e di passaggio, parà. Abitano con gli altri, ma abitano accanto, non abitano in qualche modo dentro, nel senso di una cittadinanza piena. Sono gli stranieri. Noi oggi diremmo con permesso di soggiorno, semmai, cioè non proprio, ma però stranieri. E l'altro termine pure interessante, parepidemoi, pellegrini, cioè non soltanto abitanti accanto, ma abitanti accanto col piede alzato, cioè in cammino, intenzionati ad andare oltre. Noi diremmo, traducendo in maniera un po' così, come quello che arriva a Lampedusa e che non necessariamente sogna poi di rimanere in Italia, ma se potesse andrebbe volentieri nell'area dell'ex marco o nell'area del dollaro. Là sarebbe la meta a cui arrivare. Quindi stranieri e pellegrini, così sono i cristiani nel mondo. E questa è una cosa che noi abbiamo notevolmente perso, purtroppo, nella nostra sensibilità cristiana corrente. Noi nel mondo stiamo per ogni. Noi non abbiamo molto l'idea di essere stranieri e pellegrini. Ma questo è lo statuto ontologico, sacramentale del cristiano. Il battesimo ci ha in qualche modo sottratti a un orizzonte, a un destino puramente mondano e non ci ha tolto dal mondo, certo, perché noi abitiamo, ma ci ha resi diversi e ci ha destinati alla cittadinanza vera che è, dirà Paolo, nei cieli, quei cieli da cui attendiamo la venuta, il ritorno del nostro Signore Salvatore. Quei cieli che sono anch'essi una città, sono la Gerusalemme celeste, dice la lettera agli Ebrei, una città non costruita da architetti umani, ma costruita da Dio. È Lui stesso, in fondo, la nostra patria, l'abbraccio con Lui, questa è la nostra destinazione. Là saremo cittadini a pieno titolo, qui siamo stranieri. Non fuori, perché abitiamo, ma abitanti accanto. E non proiettati a star qui più che si può e a starci al meglio che si può, come prima preoccupazione, ma portando nel cuore l'ansia, l'anelito di andare oltre. Laddove veramente la nostra attesa di vita e di felicità sarà compiuta. È impressionante che la prima cosa che raccomanda l'Apostolo per esortarli e incoraggiarli sia questa. Perché questo, da un lato, aiuta questi primi cristiani a capire che non si devono sorprendere di quel che accade, perché sono stranieri. Sono pellegrini. Il mondo in cui vivono fa fatica a riconoscere i suoi. Sono strani, sono diversi, sono stranieri. Che da un lato l'Apostolo dice non meravigliatevi, è il battesimo che vi ha costituiti così, chiamandoli a partecipare a Gesù Cristo e al suo destino e a vivere di Lui mentre siete qua giù. E dall'altra è interessante perché l'Apostolo, per incoraggiarli, prospetta loro questo statuto ultramondano, che non significa venire fuori. In nessun appunto nella lettera Pietro dice tirate su le vostre povere cose, andate in campagna o nel deserto e fate là una comunità di fuoriusciti in attesa che passi la bufera. No, loro abitano lì, però devono sapere che abitano accanto e che dunque lì non è il destino ultimo e che la meta finale è ben più grande, ben più suggestiva, ben più appassionante di una città umana per quanto ben costruita. La città costruita da Dio è un'altra cosa. E noi siamo destinati ad arrivare là. E allora anche le vessazioni, le contrarietà, i sospetti diventano cosa relativa di fronte a un destino di questo genere. E dunque c'è motivo per rimanere fedeli, per andare avanti con coraggio. Fissiamo però bene questo statuto del cristiano, che ripeto non è assolutamente presente di solito nella coscienza comune. Questo è importantissimo perché vuol dire che il cristiano avrà sempre una riserva ultima e solitamente critica rispetto ad ogni tentativo di edificare la città umana proponendola come il migliore dei mondi. Per il cristiano non esisterà mai il migliore dei mondi. E quando le proposte diventano offerta un po' miracolistica di un futuro che sarà il migliore del mondo, attenzione, lì l'insidia dell'ideologia è immanente. E la storia di questi ultimi secoli è lì a dirlo, con le tragedie che le ideologie hanno portato con sé. Dalla razza eletta, ariana, al sole dell'avvenire è stata una catastrofe in termini di costi umani, oltre che di fallimenti anche politici. Allora il cristiano non esce dal mondo, ma ci sta dentro come uno che vive accanto, non privo di responsabilità, li vedremo subito dopo, e però con questa riserva critica che deriva dal suo statuto ontologico, la sua cittadinanza piena e altrove. Questo gli dà una libertà suprema, per cui nessuno che pretendesse l'adorazione, come farà l'imperatore romano da lì a pochi anni per influssi orientali, nessuno potrà avere l'obbedienza del cristiano, perché il cristiano non appartiene a questo mondo, nel senso che non riconosce in questo mondo la pienezza del proprio destino. E dunque neanche al signore di questo mondo riconosce l'autorità assoluta. Per il cristiano solo Cristo è il Signore, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, diciamo nel gloria della Messa, tu solo il Signore. Ma l'Apostolo tira subito qui una prima conseguenza. Allora, se siete così, stranieri e pellegrini, allora dovete astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. Cioè, dovete essere coerenti con questo statuto ontologico, in termini di traduzione etica. Astenersi dai desideri della carne, qui i desideri della carne non sono solo la sessualità sregolata, ma qui la carne è intesa nel senso tipico del Nuovo Testamento come quella sfera di esistenza e di convinzioni e di prassi che pretendono di fare dell'umano qualcosa di opposto a Dio e di sottratto alla sua signoria. Allora, il cristiano, proprio perché non è di questo mondo, non può concedersi ai desideri di questo mondo, che sono carnali: la potenza, la violenza, il prestigio, il successo ad ogni costo, gli idoli di questo mondo. Questi fanno guerra all'anima, questi desideri scatenati. Il verbo, la parola greca è epizumia, i desideri, sono le passioni sfrenate. Queste fanno guerra all'anima, cioè a quel principio di coscienza e di responsabilità radicato nel profondo di ogni creatura che, nel caso del cristiano, è stata assunta nel battesimo e congiunta a Cristo e proiettata su un altro orizzonte, su un diverso destino. Concedersi ai desideri della carne vuol dire entrare in conflitto con il destino e quindi col comportamento che deriva dall'essere diventati in qualche modo quelli di Cristo, cristiani, dice la parola, cioè quelli che ormai appartengono a lui, non appartengono più alla signoria delle passioni, appartengono alla gloria del Signore risorto, crocifisso e risorto. E allora ecco la conseguenza che verrebbe da un atteggiamento così: la vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile. Perché mentre vi calunniano come malfattori,
al vedere le vostre buone opere giungono a glorificare Dio nel giorno del giudizio. Interessante, perché mentre vi calunniano, è l'eco di quello che dicevo prima, ma cominciano le calunnie sul conto dei cristiani. Questi qui si riuniscono, riunioni semisegrete, chissà cosa fanno, cosa tramano. Da qualche testo antico sappiamo che c'era addirittura poi l'accusa assurda che si riunissero a mangiare sangue, l'eucaristia mal interpretata, no? L'accusa addirittura che poi nel popolino diventano facili, cioè si diffondono, donde poi l'accendersi delle reazioni. Capitava un terremoto, di chi è la colpa? Dei cristiani, che sono presenze sospette in un mondo come quello pagano, molto sensibile un po' all'idea del magico, del luminoso, di chi è la colpa? Dei cristiani. Allora, vi calunniano, però se voi con la vostra condotta irreprensibile tra i pagani, perché vivono in un mondo pagano, se i cristiani con la loro condotta irreprensibile, cioè non venduta ai desideri della carne, si mostrano coerenti col Vangelo di Gesù, allora le buone opere che essi esibiscono nella loro esistenza costringeranno i pagani a render gloria a Dio nel giorno del giudizio. Qui gli esegeti discutono, c'è chi dice almeno nel giorno del giudizio, cioè alla fine si vedrà chi veramente era dalla parte giusta, ma qualcuno dice no, ma il giudizio di Dio è già in atto, con la venuta di Cristo il giudizio di Dio è cominciato e dunque già ora i pagani, se sono onesti, vedendo le buone opere dei cristiani, devono dar gloria a Dio, cioè devono riconoscere che qui non c'è una specie di gruppo segreto dagli scopi ambigui e perversi. Qui c'è la gloria di Dio, qui c'è la novità cristiana, qui c'è la salvezza in atto e qui c'è la creatura nuova. Questo lo scenario già un po' più precisato, ma sempre in termini ancora che investono la globalità della vita cristiana. Adesso vediamo di andare oltre e arrivare a un caso concreto. Tra i problemi che questi soffrono c'è il problema di come atteggiarsi di fronte all'autorità civile dell'epoca. E qui il principio è, anche nessuno mai legge queste pagine e le commenta, ma è scritto: state sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore. E a buon conto, tanto per essere precisi, sia al re come sovrano, l'imperatore, sia ai governatori imperiali, che sono i suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni. E qui c'è tutto un interessantissimo. Allora, cerchiamo di capirla. La prima cosa da richiamare subito, anche per togliere qualche sensazione un po' strana, è questa. Siamo in un regime fortemente autocratico. Non siamo in un regime democratico nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo. I cristiani per lo più sono povera gente, schiavi o schiavi liberati, piccoli artigiani, contadini. C'è qualcuno, nella lettera agli Efesini ci sono saluti a quelli che sono nella casa di Cesare, che non si sa se è Cesare a Roma proprio l'imperatore o è
la casa del governatore, la prefettura, non si sa se è l'intero la prefettura, ma comunque la casa di Cesare. Quindi c'era qualche cristiano che era anche funzionario, aveva un grado, ma la maggioranza dei cristiani di allora erano dei poveretti. Quindi questi non erano la minima, né la minima idea, né la minima possibilità della partecipazione democratica, per dirla con le nostre categorie. Il modo con cui essi potevano vivere la loro lealtà verso l'istituzione civile era la sottomissione. Hypotasses, dice il verbo greco. Mettersi ordinatamente sotto, cioè mettersi al proprio giusto posto dentro una gerarchia politico-sociale che è quella che è il mondo imperiale di allora. Questa è la lealtà civica che i cristiani devono esibire, godendo evidentemente dei vantaggi della cittadinanza, sia pur di una cittadinanza che è accanto, no? E la pace, che per allora era la Pax Romana, tutta da discutere secondo i nostri criteri, però era finalmente un certo ordine esteso a tutto il impressionante, esteso a tutto il mondo allora conosciuto, una cosa unica. Vicenda romana, io venendo qui ho visto i ponti sulla Migna, eccetera, eccetera. Questi hanno fatto una rete di strade in tutta Europa che arrivava a metà dell'Inghilterra. E quindi voleva dire i commerci, voleva dire l'ordine minimo di una vita civile, voleva dire la giurisdizione, i tribunali. Voleva dire anche, secondo l'ottica di allora, le elargizioni benefiche del sovere, il quale non aveva più di tanto problemi di dovere ai suoi, però ogni tanto veniva in visita, la Epifania appariva, l'imperatore, e apparendo si mostrava munifico verso la città. Faceva abbellire i monumenti, faceva costruire un ponte, faceva... Allora, il rapporto sociale, ma la parola che sempre non piace mai, il contratto sociale, diciamo così, era questo allora, per la gran parte dei romani, cittadini romani, era avere i vantaggi di una società strutturata, civilmente strutturata, e in cambio offrire la sottomissione, che voleva dire quella tributaria. Nelle lettere romane ci sono due o tre versetti micidiali proprio sui tributi e il complesso delle prestazioni civiche per l'impero. La prima gran cosa era evitare ogni attentato all'ordine costituito. Infatti i cristiani verranno condannati per il crimen lese maiestatis, perché non accetteranno di onorare l'imperatore come Dio, perché quello era il punto su cui Roma tentava di tenere insieme. Roma era una cultura politica interessante, anche se molto discutibile, era per un lato tollerantissima con le Roma, non ha mai schiacciato le religioni locali, le accoglieva, anzi poi a poco nel Pantheon romano entravano tutti gli dei delle aree che Roma andava conquistando. Però su una cosa era intollerante: non si poteva discutere il potere romano, che a un certo punto sui flussi orientali prese forma di divinizzazione dell'imperatore. Questo era il perno del sistema, chi attaccava questo doveva essere eliminato. Per il resto ogni religione andava bene per i romani, erano molto pragmatici. Allora, questo era il quadro in cui si trovavano a vivere i cristiani. Allora, qui l'Apostolo per prima cosa dice, quanto al problema dell'atteggiamento da assumere verso le istituzioni civili, state sottomessi, che è il vostro modo di mostrare lealtà civica, a tutti i livelli. Però attenzione, aggiunge, per amore del Signore, non per amore dell'imperatore, ma per amore del Signore, cioè riconoscendo che l'esigenza dell'ordinamento civile della società è realtà costitutiva del piano creatore e provvidente di Dio, cioè obbedire all'autorità civile non è un male, è un dovere, perché Dio stesso ha pensato e voluto la società tra gli uomini come una società ordinata, non come una società anarchica, ma come una società ordinata. Il problema sarà come ordinarla, e lo vedremo dopo. Ma che ci debba essere una società ordinata, questo appartiene al disegno provvidente di Dio. E noi siamo talmente convinti che identifichiamo di solito il crescere di una civiltà col crescere dell'ordinarsi, del ben ordinarsi della società correlativa. Fuori discussione. Allora, per amore del Signore bisogna stare sottomessi. Quando io sono chiamato a pagare le imposte, io faccio una sorta di atto religioso letto in questa chiave, non perché l'agenzia delle entrate sia l'emanazione di Dio, ma perché l'esigenza di concorrere, come vuole del resto la Costituzione della Repubblica Italiana, di concorrere ciascuno per le sue possibilità al buon ordinamento della vita sociale, a tutela dei diritti di tutti, questo viene da Dio. Il problema è quando quando il re e i governatori, cioè quando l'istituzione umana, che allora ha il volto dell'imperatore e dei governatori, oggi ne ha un altro, quando l'istituzione umana agisce bene secondo il disegno di Dio, quando punisce i malfattori e premia i buoni, è una cosa di una semplicità micidiale. Ma se in Italia avvenisse questo, noi saremmo a capo. L'autorità c'è per punire i malfattori e premiare i buoni. La formula è una elementarità estrema, proporzionata al livello civile di allora e alle possibilità di questi poveri cristiani, quali cosa potevano fare più che essere sottomessi, vivere i loro doveri civici, però sapendo che se tutto questo lo vivevano per amore del Signore, perché il compito dell'autorità è un compito in sé buono, positivo, punire i malfattori e premiare i buoni. Evidentemente anche qui questa formulazione della seconda metà del primo secolo va poi riferita al mutamento di cultura e di struttura civile che noi oggi viviamo, cioè perché questa parola parli a noi, dobbiamo dire state sottomessi non al Presidente della Repubblica, ai ministri o ai prefetti o al governatore della regione, ma state sottomessi alla legge in un ordinamento democratico, alla quale devono essere sottomessi anche il Presidente della Repubblica, il Capo del Governo, i prefetti, il governatore, cioè Stato di diritto. State sottomessi alla legge. Allora la cosa ci diventa già più per, meglio percepibile, no? Ma la legge, per essere secondo l'ordinamento voluto da Dio, deve essere una legge che mira a punire il malfattore e premiare i buoni. E come si può tradurre questo? Perché ha tante traduzioni. Dicevo prima, premiare i buoni vuol dire cominciare puntuali le riunioni, perché quei tre che vengono puntuali hanno diritto di essere premiati, riconosciuti. Per dire che le applicazioni sarebbero molte. E siamo tutti fuori legge, tutti. È inutile dare addosso ai politici o ai... Siamo tutti quotidianamente fuori legge. Ma adesso non cominciamo a divagare, perché qui ci sarebbero temi succulenti. Allora, che cosa vuol dire premiare i malfattori e premiare i buoni? Potremmo dire, credo non tradendo il senso del testo, la legge deve, la legge qui è la legge, poi le strutture amministrative, c'è tutto, insomma, si è capito. La legge deve, come dire, trattenere il più possibile le spinte eversive del bene comune. Tutto ciò che va contro la effettiva tutela dei diritti di ciascuno e di tutti, e tende a distruggere le condizioni oggettive e comuni in presenza delle quali è possibile che ciascuno e tutti sviluppino in pienezza la propria personalità. Questa è l'idea di bene comune che ci dà il Concilio. Allora, tutto ciò che va contro questo va punito, non necessariamente sempre con carcere, ma vuol dire qui va contenuto, bisogna contrastare tutto questo. Questo è il compito della legge, e contrastarlo se si può efficacemente. E i romani in questo erano dei, sapevano cosa voleva dire punire i malfattori. E viceversa, premiare i buoni, che non vuol dire dargli la commenda dell'ordine al merito della Repubblica, vuol dire far spazio attraverso la legge, l'amministrazione, i servizi alla persona, eccetera eccetera, il riconoscimento dei soggetti civili, il volontariato e via dicendo, fa spazio a tutto ciò che invece è pulsione verso ciò che è bene comune. Quindi giustizia, solidarietà, promozione dei più bisognosi, dei più deboli, ricerca di condizioni di vita che, equilibrando il complesso intricato delle molteplici esigenze, permettano però di tentare almeno di dar spazio ad ogni realtà umana positiva, certo, facendo i conti col bilancio, perché qui non lo dice, perché questi non hanno neanche l'idea, facciamo fatica a tirare sera loro, no? Il bilancio degli enti locali, però noi potremmo aggiungere facendo i conti col bilancio e sapendo, cioè, parlando seriamente, che non esiste il migliore dei mondi, cioè che ogni tentativo di punire i malfattori, di premiare i buoni, avviene in questo mondo, che è un mondo per natura sua precario, limitato, e dove qualche volta la somma giustizia diventa la somma iniquità, summum ius, summa iuria. Giustizialismi di ogni genere, eccetera. Allora, in sostanza qui c'è l'idea del bene comune, questa formula punire i malfattori, premiare i buoni, la si potrebbe tradurre, credo, legittimamente, stati sottomessi, perché l'imperatore e i suoi inviati cercano, hanno come compito quello di assicurare il bene comune, inteso come il complesso delle condizioni sociali in presenza delle quali ciascun uomo e tutti gli uomini possano liberamente perseguire l'espressione della loro dignità e camminare verso il loro destino. Questo dovrebbe essere il bene comune. Allora, se questo è il compito dell'autorità, è logico essere sottomessi, è coerente. Perché la legge, tradotta nei nostri termini, non è che il tentativo di interpretare le esigenze del bene comune facendole diventare vincolanti per tutti. Cos'è la legge? Se non, cosa dovrebbe essere la legge? Se non il tentativo di interpretare oggi e qui le esigenze del bene comune dicendo su questi minimi tutti bisogna esserci. Perché solo così si garantisce per tutti e per ciascuno la possibilità, tenendo d'occhio il bilancio, di vivere nel modo meglio espressivo della propria umana dignità. Allora, qual è? Perché qui sembra che l'Apostolo abbia deviato un po' ma torna subito. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti. Ecco che ci siamo da capo. Il sospetto verso i primi cristiani era anche che fossero nemici dello Stato, che fossero potenzialmente un pericolo per l'apparato, la istituzione civile imperiale. Allora, l'unico modo per contestare questo, per chiudere la bocca all'ignoranza degli stolti, ce n'erano già tanti di stolti da allora, che dicevano che i cristiani non hanno il senso dello Stato, poi la generazione è continuata fino ai giorni nostri, la razza non si estingue. Allora, l'unico modo per chiudere la bocca a quelli che dicono che i cristiani non hanno il senso dello Stato è che la vita dei cristiani, sotto il profilo del rapporto con le istituzioni civili, sia nella direzione detta operare il bene, e noi potremmo aggiungere comune, visto da questo punto di vista. Questo è il modo in cui i cristiani potranno smontare i sospetti e impedire e trattenere, se possibile, le vessazioni. Ma qui c'è l'ultimo sviluppo bellissimo, che questo sarebbe da scrivere su in casa nostra prima che in consiglio comunale, tanto per essere: comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. Comportatevi da uomini liberi. Liberi perché siete stranieri e pellegrini. Liberi perché voi non potete giocare il vostro destino su uno scenario esclusivamente mondano, ma liberi anche perché, nella misura in cui siete lì, abitate, per quanto accanto, abitate lì da uomini liberi, non schiavi dei desideri della carne, ma capaci di vivere la propria cittadinanza terrena in vera libertà. E qual è la vera libertà? è farsi liberamente servitori di Dio, perché altrimenti è inesorabile che si faccia della libertà un velo per coprire la malizia. Poche righe del Nuovo Testamento sono micidiali come questa, per come criterio di confronto per chi è impegnato nel campo sociale in senso ampio. Fare della libertà un velo per coprire la malizia. Questo è purtroppo, a quel che sembra almeno, lo stile comune. Tutti vogliono la libertà, ormai si parla solo di diritti, di doveri non si parla più. E i diritti sono sempre più intesi come il libero corso garantito ai propri desideri, sono i diritti. E importa poco se i propri desideri schiacciano l'altro, al limite gli tolgono la vita. La libertà. Ma quale libertà? Se la libertà non ha dentro di sé un criterio, si annulla, diventa licenza. E qual è il criterio, secondo Pietro? È farsi servitori di Dio. Notate la liberi servitori, libera servitus. Sembra un paradosso, ma è il paradosso cristiano, non diverso da stranieri e pellegrini, cioè la condizione cristiana è una condizione paradossale. Il limite alla libertà non è innanzitutto la legge penale che mi vieta. Il limite alla libertà è intrinseco alla libertà. E allora diventa un valore, non è più un limite. Diventa la possibilità di vivere non perché costretti, ma per libera consonanza interiore, secondo ciò che è vero e giusto. Questa è la libertà. Cioè da servitori di Dio. Perché Lui è la verità e la giustizia. E Gesù Cristo è il modello umanamente realizzato di ciò che è buono e giusto. E se io mi faccio per amore e liberamente servo, divento libero. Libero di dispiegare la mia creatività nella linea del servizio, del dono, della costruzione della solidarietà, della messa di tutte le mie possibilità dentro a un dinamismo condiviso per costruire, per quanto umanamente si può, rapporti più veri e più giusti tra gli uomini. Allora non faccio della libertà un velo che copre la malizia, ma faccio della libertà l'espressione della signoria che Dio ormai ha su di me. Io sono suo servo, lui è il mio signore, e l'essere suo signore mi rende sovranamente libero. E se la prima libertà che mi è data è che nessun padrone potrà pretendere il mio ossequio, perché solo Dio è il mio signore. La libertà cristiana si radica nella signoria di Gesù nata dal battesimo, dal mio essermi consegnato a Lui, riconoscendolo non come colui che mi opprime, mi comprime, mi limita nelle mie umane possibilità, ma all'opposto come colui che libera la mia libertà e mi rende capace di essere libero fino, come lui, fino al dono della vita, perché la libertà suprema poi è questa, consumarsi per gli altri fino a dare la vita. Questa è la libertà suprema. Allora si capisce l'ultima frase, che è come una sintesi di questa seconda parte della posizione dei cristiani di fronte all'istituzione civile. È costruita in maniera singolare. Onorate tutti, all'inizio onorate il re. Dunque, verso l'autorità l'onore, la timè è il termine greco, l'onore. E tutti, e il re nella mentalità dell'uomo antico erano indisgiungibili. Non poteva esserci un re che regnava su se stesso. Il re era, l'antica idea era addirittura un po' paterno pastorale, il re era il pastore del suo popolo nella concezione, no? E viceversa avevano chiara l'idea che non ci potevano essere i tutti ordinati se non c'era un re. Cioè l'autorità ha una funzione di unificazione intrinseca della società verso il bene comune. Allora, verso tutti e il re, cioè verso la società civile e le sue istituzioni, potremmo tradurre, l'onore. Verso i nostri fratelli l'amore, e qui è l'amore propriamente cristiano di cui parla Benedetto XVI nella seconda parte della Deus Caritas Est, è l'amore di dilezione fraterna che nasce dal comune vincolo battesimale, cioè tra i membri della comunità cristiana ci deve essere un'intensità di reciproca dedicazione che ha come misura quella di Gesù Cristo e che diventa forza in una situazione precaria e difficile come quella che vivono queste comunità. Se si amano tra loro come fratelli, resisteranno meglio anche alla prova. Verso Dio il phobos, temete Dio, e come sapete qui è il tema biblico del timore di Dio, che non è tanto innanzitutto il timore del Dio giudice della sua punizione, c'è anche questa che non va dimenticata, ma innanzitutto il timore scrupoloso di offendere in qualche modo la grandezza e la paternità di colui da cui tutto viene, compreso l'ordine sociale. E ha una componente religiosa, qui si potrebbe anche dire adorate Dio. E è interessante come questa pagina della prima di Pietro è stata ben compresa dai primi cristiani. Noi abbiamo gli atti del processo, proprio il processo giudiziario penale, dei martiri della cittadina di Scilli nel Nord Africa del 180 d.C. portati in tribunale, accusati del crimine lese maiestatis, perché non restavano davanti alla statua del Cesare divinizzato, un po' divino, e non bruciarono il granello di incenso come segno di adorazione e di riconoscimento, rispondono al giudice che li incalza, no. E Gesù dice, ma guardate che siete a rischio. No. In qualche altro testo si trova il giudice romano, quello che era stato romano di Roma, che gli dice, e chi te lo fa fare? E tu bruciano il tuo incenso. Quello deve essere romano di Roma. E loro rispondono no. E la formula che c'è negli atti del processo di Scilli è onorem Cesari quasi Cesari, timorem autem Deo. È la ripresa letterale praticamente di questa frase.
onore a Cesare in quanto è Cesare, cioè in quanto è l'imperatore. Noi lo riconosciamo, è l'imperatore. In altri testi diranno preghiamo per lui. La preghiera per l'imperatore è tipica dei primi cristiani, per l'imperatore. Ma il timor Deo, soltanto a Dio, cioè l'adorazione soltanto a Dio. Noi preghiamo Dio per l'imperatore, non preghiamo l'imperatore come Dio. Qui è tutta la differenza. E per questo venivano decapitati, questi erano i primi cristiani. Esempio splendido di libertà, cioè questa è la libertà religiosa vista nel suo farsi concreto, eh? La contestazione di ogni pretesa divinizzante lo Stato. Onorem Cesari, quasi Cesari, timorem autem Deo. E su questo il cristiano non deflette, a costo della vita. E anche in questo si mostra straniero e pellegrino, perché sa che in questo modo lascia questa cittadinanza precaria, fa l'ultimo passo e gli viene aperta la cittadinanza definitiva nella città costruita dall'architetto che è Dio. Si compie il destino. La vocazione alla gloria, che è dentro nel battesimo come partecipazione alla vicenda di Cristo, si compie soprattutto e certissimamente attraverso il martirio. Il martirio è la prima forma di imitazione perfetta di Gesù Cristo. Allora, vedo che avete resistito, la tentazione sarebbe di andare avanti, ma bisogna anche tener conto del bene comune. E allora vediamo di tirare le somme, perché questa dovrebbe essere l'apertura della scuola, eccetera, eccetera. Allora, spero che abbiate compreso almeno queste cose che vi porto rapidissimamente. Primo, che c'è una coerenza della visione cristiana. Parlare di dottrina sociale della Chiesa non è rubare il mestiere ai politologi o ai filosofi della politica, o, no, è fare qualcosa di propriamente cristiano. Secondo, spero che abbiate capito che per i cristiani non fu mai primariamente un problema di idee, di discorsi, fu un problema di vita. L'hanno pagata col sangue. E sempre nei momenti più tragici della storia i cristiani hanno avuto da Dio il dono di fare così. E terzo, spero che abbiate compreso che c'è questa legittimazione fondamentale, questo sguardo positivo verso l'istituzione civile, pur nella consapevolezza acuta del suo limite creaturale, appartiene alla scena del mondo che passa l'autorità civile, passerà questo mondo e con esso passerà, ridendo si può dire, anche Andreotti, che sembra immortale, detto con molta simpatia, ma appartiene alla scena del mondo che passa. La istituzione civile, però finché siamo qua giù, per quanto stranieri e pellegrini, essa per noi ha un senso, ha un valore, perché risponde a un disegno creaturale provvidente di Dio e ha come fine il bene comune. e già queste prime acquisizioni sarebbero di fondamentale importanza. Però, adesso, io non era il mio tema di stasera, ma dovrete andare avanti voi. Allora, il problema diventa, ma il Vangelo, la Chiesa nel suo Magistero, hanno qualcosa da dire poi anche su che cos'è più esattamente il bene comune? Noi abbiamo risposto in termini molto generali. La pulsione al bene sociale, la repressione delle spinte antisociali, però così è chiaro, ma è anche terribilmente generico. Che cosa vuol dire poi in concreto il bene comune? E ecco qui che allora arriva la dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa è il tentativo, mantenendosi costantemente radicati in questo sfondo, in questo fondamento, di leggere di tempo in tempo, secondo le provocazioni della storia e della cultura, ciò che è bene comune autentico nella luce dei valori che il Vangelo fonda, purifica e proclama in maniera singolarmente originale ed efficace, che sono alla fine i veri valori umani. La dottrina sociale della Chiesa non ha mai preteso che fosse compito dello Stato far fare la comunione a Pasqua ai cittadini. C'è nessun documento che dice che è compito dell'istituzione civile far fare la comunione a Pasqua ai cittadini. Questo non è compito dello Stato. Il compito dello Stato è il bene comune. Ed è il bene comune in termini di autentici valori umani, solo che i valori umani, lasciati preda dei desideri della carne che fanno guerra all'anima, diventano quello che sappiamo. Solo la forza e la luce che viene dall'esperienza di Cristo e la libertà interiore che viene da Cristo, perché siamo suoi servi, non servi delle passioni, permettono di vedere ciò che è oggettivamente bene umano. Per cui la sofferenza e la rabbia più atroce per me è quando io leggo i cattolici sono contro l'eutanasia. No, dovremmo essere tutti contro l'eutanasia, perché l'eutanasia non è di problema dei cattolici. La tutela della vita è un valore umano. Semmai i cattolici lo avvertono con un'acutezza e una limpidità che viene non per da loro, non perché sono più bravi, ma perché ritengono di avere dalla luce del Vangelo una sensibilità nel cogliere e nel capire che c'è uomo anche quando all'apparenza c'è un petto di quasi di cadavere. C'è un uomo. E chi si lascia prendere dai desideri della carne rischia di non capirlo più. E rischia di dire, tradotto in bilancio, siccome dobbiamo fare altre cose più importanti, riduciamo sulla sanità anche le cure palliative. E quindi questo è il problema. Tutta l'enorme importanza dell'impegno politico, che visto in questa luce, cioè visto come sforzo per realizzare il bene comune nella luce di questi valori, e per noi cristiani, aiutati dalla dottrina sociale cristiana, che ci aiuta a capire quali sono i valori umani da promuovere e tutelare, domanda allora il coraggio e l'impegno di essere sul campo laddove si decide. Questa oggi è la grave carenza, mi pare, dei cristiani, alla quale bisogna cercare di reagire. In questo senso io apprezzo l'iniziativa della scuola, perché è un modo per reagire a questa assenza, mi pare, abbastanza marcata. Ne basta dire, ma io faccio il volontariato.
Perché il volontariato è certamente un'espressione bellissima di umanità e di Vangelo, però il volontariato da solo poi non decide laddove si deve decidere. È un bel lamentarsi dopo che la politica ha una sua struttura, ha delle sue leggi, ha delle sue tutte da discutere, tutte da migliorare, tutte da, però ha delle sue. Allora la coerenza chiede ai cristiani di esserci anche là. Non basta riparare i guai col volontariato, non basta neanche prevenirli, perché il volontariato spesso è molto previene anche, ma bisogna anche creare attraverso l'esercizio della politica quelle condizioni oggettive in forza delle quali chi voglia possa veramente realizzare la dignità e il destino. Ecco, se l'ora e un quarto che gli ho rubato fosse servita andare a casa con un po' più di convinzione e di passione su questo, credo che io potrei tornare a Roma non in fuga, come se le corti romane mi seguissero sulla sua linea, ma come uno che ha reso il suo onesto servizio e nel frattempo si è divertito anche lui, perché come avete capito io mi diverto anche a comunicare. È bello parlare di queste cose, divertirsi in questo senso, insomma, no? Poter passare un'ora non parlando delle soliti disastri, ma cercando di ritrovare il senso della vita e la speranza.
Fondata sulla parola di Cristo, ecco, e allora abbiamo già un pochino la chiave per vivere bene questo corso che inizia oggi, e quindi possiamo anche domani, no, ritrovarci dopo il primo anno di questo lavoro con un secondo anno di ulteriore approfondimento. Ripeto ancora la mia raccomandazione di scovare le encicliche sociali, almeno degli ultimi pontefici, no, da Pio XII in poi, e cercare i librettini. Io credo che esistano ancora in giro, no? Ecco, quindi chi li volesse poi durante il corso si potrà, ripeto, perché certi principi che vengono esposti sono esposti, diciamo, contestualizzati, e quindi risaltano molto di più e permettono di vedere il nuovo che su ogni documento c'è rispetto a un documento precedente. L'aspetto che, a cui si dà maggior rilievo in una enciclica piuttosto che in un'altra, e possibilmente anche, ecco, leggerle in ordine cronologico, appunto perché in ogni tempo le situazioni erano diverse, e quindi la parola della Chiesa ha cercato di coniugare il Vangelo con la vita del tempo in cui insegnava. Non so se qualcuno deve fare qualche domanda, se può intervenire. Penso che Sua Eminenza avrà la pazienza di rispondere.
Io vorrei affrontare un problema che ultimamente, così, parlando con gli amici, io pongo con, scusate un po' il gioco, quelli che anche scherzano, con il cosiddetto sistema Moggi, no, di cui si parla tanto adesso. Non è tanto il sistema di chi ha fregato, di chi ha rubato, di chi ha cercato in qualche modo di ottenere dei benefici di nascosto. Ma il problema più o meno che io ho capito di questa questione è la questione che oggi poneva in questi termini in una sua intervista, cioè, se non comandavo io comandavano gli altri, quindi io l'ho dovuto fare per difesa personale, cioè difesa personale, poter esercitare una mia volontà di azione. Ho una piccola esperienza di vita politica, anche se sono un po' vecchiotto, la sto facendo da poco, grazie a Dio. Quello che sto capendo però, che in effetti il problema è un problema di arrivare alla gestione di una volontà di, chiamiamolo, esercizio. Si potrebbe tradurre anche come potere, cioè la capacità e la possibilità di incidere attraverso la tua decisione, se condivise con le forze democratiche, eccetera, di intervenire. Spesso mi accorgo, ed è la domanda, il cristiano, nella sua esercizio di non violenza, di azione democratica, ce la fa ad arrivare a quel livello di gestione della cosa pubblica, cioè io, con questo esercizio di volontà, di potere, cioè, poi riesce a esercitare un potere senza per la strada esercitare un potere negativo, arrivare a poter gestirlo? È un gioco di parole, mi scusa, ma sicuramente penso che non capisco. Questa è la difficoltà, perché dopo, da un punto di vista politico e di azione politica, noi abbiamo due strade. O la strada della testimoniale, cioè il cristiano agisce coerentemente con i propri principi, non si muove di una virgola, non va a compromessi, ma non conta nulla a livello dell'esercizio poi amministrativo. Oppure no, cerca di raggiungere un posto, e per questo però c'è il compromesso, il disagio, la lotta, l'esercizio di arrivare a raccontare qualcosa, col rischio che tu arrivi con una poi esperienza inquinata. Questa è la mia piccola esperienza, di questi 3 anni, di 2 anni e mezzo. E peraltro è quello che come gruppi, come amici ci si pone sempre, cioè allora uno cosa fa? Esercita un percorso per arrivare a contare qualcosa in modo che una volta che sei lì puoi cambiare le cose, oppure continui attraverso una coerenza di così. E questa è la difficoltà, onestamente ogni mattina mi svegli, non so se mi metto a fare il volontario o meno.
Sì. Si dimostrerà che ha una qualche vocazione alla politica se, dopo aver finito di fare la barba, deciderà di fare ancora la politica. Cioè, poi è nel concreto che si decide, ma se posso, è meglio forse fare botta e risposta, se dopo dimentico le domande, cerco di essere breve. Potrei rispondere con una battuta dicendo, lei dice, ma è possibile? Dico, ma nessuno è perfetto, però insomma De Gasperi più o meno ci è riuscito. La Pira, sindaco di Firenze, ha fatto delle cose formidabili, per allora ci è riuscito. Io vi consiglierei di leggere i discorsi di La Pira, sindaco, sono di una concretezza amministrativa impressionante. E a chi gli obiettava, ma vabbè, ma chi diceva di lui quello lì, bravo, sì, è un santo la Pira. Lui si arrabbiava e diceva, mi dicono che sono santo per non riconoscermi come politico, ma io vi ricordo che ero ragioniere prima di diventare professore, i bilanci li so fare, e i bilanci del comune di Firenze dei suoi anni 51-57, se non ricordo male, sono presentati nei suoi discorsi in consiglio comunale in una maniera bellissima, quasi come era lui, un po' lirica anche, no? Perché cosa attendono i nostri cittadini di Firenze? Una casa in cui amare, un luogo in cui lavorare, un ambiente in cui guarire, un tempio in cui pregare e un luogo in cui riposare quando il Signore li chiamerà. Parlava così, ma poi erano anche politici, ha fatto il quartiere dell'Isolotto, interessante. Allora, si potrebbe rispondere citando qualche caso, però il rischio è sempre quello di dire, vabbè, insomma, tempi diversi, situazioni diverse, e in parte è vero. Allora, qual è il sugo invece di quello che mi pare potrei tentare di rispondere? È questo. Per fare, per vivere un impegno politico, militante, diciamo così, secondo me ci vogliono tre cose. Come la capacità di coniugare tre cose: i valori, gli interessi, il consenso. Ditemi se sbaglio. Cioè, alla fine, per fare il politico che opera nelle istituzioni politiche, ci vuole i valori, no? È un tanello che stiamo qui a discutere. Però ci vuole anche la capacità di interpretare gli interessi, perché gli interessi non sono necessariamente una cosa negativa. Dipende. Ma ci sono gli interessi anche legittimi, giusti. La Pira le chiamava le attese della povera gente. Per lui erano gli interessi. Oggi la povera gente c'è ancora un po' meno di una volta. Ci sono anche quelli che non sono poveri, ma hanno anche loro qualche interesse legittimo, nel senso di... Il problema oggi è, semmai qualche volta è paradossale, permettetemi questa deviazione, infatti io sono di origine lombarda e in qualche paesotto lì delle mie zone oggi il dramma di un povero sindaco è che lui deve per 4 anni fa star meglio quelli che già stanno bene. Cosa, 50 anni fa bisognava portare al minimo quelli che erano sotto il livello, bisogna soddisfare i bisogni. Oggi in alcune zone i bisogni ci sono ma non si vedono, però mediamente il problema sono i desideri. E allora un sindaco per 4 anni cerca di far star meglio quelli che già stanno bene. Vabbè, ma allora qui si potrebbe anche qui fare tutta, ma lasciamo perdere. Quindi i valori, gli interessi e in un regime democratico il consenso. De Gasperi andava in piazza, io da ragazzo faccio un tempo a Varese a vedere il suo comizio, sentire il suo comizio 48. Aveva una voce roca, non era assolutamente un grande oratore, ma aveva una forza di convincimento, scabra, proprio quasi ruvida, da Trentino, che era impressionante. E in quel contesto, certamente, dopo guerra, travagli, speranza di un'Italia migliore, problema della libertà con le tensioni della cortina di ferro, eccetera, in quel momento era riuscito a captare il consenso. Allora, far politica è difficile perché bisogna coniugare queste tre cose: i valori, gli interessi, il consenso. E mi fermo qui, perché no? Però no, non è importante, perché la nostra. Se siamo cristiani un po' generosi, noi tendiamo di solito a dire ma i valori devono, i valori si devono coniugare anche con gli interessi e soprattutto proprio bisogna chiamare il consenso su tutto questo in una società oggi che, ripeto, rincorre più i desideri che i bisogni. Quindi diventa sempre più difficile, salvo far capire che ci sono dei bisogni attuali e di prospettiva non meno gravi di quelli di una volta: previdenza sociale, demografia. Nessuno parla mai di un problema demografico, ma se l'Italia e l'Europa vanno avanti così, ormai lo dicono gli scienziati, demografi, ne andiamo a. Allora, a meno di riuscire a far capire alla gente che ci sono ancora dei grandi bisogni e su questo chiamare il consenso con coerenti proposte politiche. Ma mi fermo qui. Sì.
Quando lei parlava di bene comune, parlava sempre di bene comune anche singolare. Allora, cioè, la domanda è questa: se l'individuazione del bene comune è un esercizio laico, continuare a parlare di bene comune al singolare ci porta nella direzione giusta? Cioè, nel senso, se io interpreto l'impegno politico alla luce della città celeste, è ovvio che penso a un bene comune singolo. Ma se lo interpreto passando attraverso la città, diciamo, tra virgolette, la città degli uomini, è chiaro che nel dibattito politico ci sono più beni comuni. Per cui, io ho l'impressione che si pretenda dalla politica qualcosa che neanche a livello ecclesiale riusciamo a fare. Nel senso, la sintesi delle diversità non è così facile anche a livello ecclesiale, tanto più in ambiente politico dove le sensibilità e anche i riferimenti valoriali sono diversi. Quindi la domanda è: chi si approccia o chi già è impegnato in politica? Ovviamente deve avere la tensione al bene comune, sapendo però che i riferimenti culturali sono diversi e quindi il bene comune è la sintesi, anzi, dico sintesi ma ci ripeto, è oltre la sintesi chiaramente dei singoli beni comuni, però indubbiamente c'è una diversità che il politico ispirato ai valori cristiani deve saper gestire, oppure no?
Sì, questo è uno degli aspetti indubbiamente oggi più delicati e più difficili in una società che si è fatta culturalmente ed eticamente così pluriforme e variegata. Allora, anche qui non c'è tempo di dico, quando io dico bene comune, se lo intendo come ho cercato di dire con riferimento alla Gaudium Spes, nei termini di creare le condizioni in presenza delle quali eccetera eccetera, come per sé, come individuazione del concetto, quello tiene, nel senso che in questo senso il bene comune è il bene comune dell'intera società, è legittimo parlare al singolare del bene comune. Plurali sono i modi di intenderlo. Allora il problema diventa quello di fare in modo, me la cavo per non bisogna farci su una lezione ad hoc, ma è di fare in modo che tra le condizioni del bene comune ci siano due cose garantite. La prima è il rispetto dei patti fondamentali che non possono essere artatamente modificati. Se la Costituzione italiana, all'articolo 29, dichiara che la famiglia è fondata sul matrimonio, uno può dire quel che vuole, ma o fa una proposta di legge di riforma costituzionale da votare per due volte con le maggioranze del 138, eccetera, eccetera, o se no non può far finta che non ci sia l'articolo 29. Quindi la prima cosa del bene comune è che ciascuno stia alle norme, no? Che sono soprattutto a quelle fondamentali, cioè quelle che rappresentano il minimo, ma il minimo fondante di un patto costituzionale su cui poggia la stabilità, la continuità di una ordinata convivenza politica, che ha le sue possibilità di sviluppo, ma legittime, non artatamente introdotte con letture ambigue o con l'appello all'Europa, perché l'Europa serve sempre, una volta serve per tirare da una parte, una volta per tirare dall'altra. È già dall'84 che il Parlamento europeo votò una mozione per dire che la scuola libera doveva essere finanziata. Ma avete mai sentito qualcuno in Italia che ha ripreso l'Europa su questo tema? No, dicono che nell'articolo 33 c'è scritto senza oneri per lo Stato, lo ripetono ormai da 60 anni. Ed è vero che c'è scritto così. Si potrebbe discutere su cosa vuol dire con gli atti della Costituente in mano. Ma comunque nessuno li chiama mai l'Europa, dicono no, c'è il 33 terzo comma. Allora non mi si venga a citare l'Europa per cambiare il 29, perché il 29 dice che la famiglia è fondata sul matrimonio. Quindi la prima condizione perché ci sia il bene comune è direi il principio di legalità, cioè il pacta sunt servanda, il rispetto dell'ordinamento vigente. Poi non si può modificare se si crede, però con la fatica di avere il consenso. E secondo elemento che allora bisogna garantire nel bene comune, nella concretezza, sono le condizioni per tutti i valori socialmente rilevanti possano avere spazio di diffusione e di espressione volta anche al convincimento di una pubblica opinione. Perché se si creano delle condizioni in cui passa soltanto un'idea, e allora la situazione diventa obiettivamente alterata. E qui ci sono altri temi delicatissimi, tutto il problema dei mezzi della comunicazione sociale, no? E quando arrivano certi temi, tutta la grande stampa italiana si schiera in una direzione. L'ultimo referendum sulla legge 40, le redazioni addirittura, no? Si riuniscono e poi il direttore scrive in fondo dicendo che noi siamo convinti che cosa che magari 40 anni fa non facevano, erano più, lo dicevano, ma non era più. Adesso lo dichiarano, poi magari perdono, ma qualche volta perdono, qualche volta vincono. Ma è il sistema che è un sistema che sarebbe un po' da discutere, quindi punto delicatissimo. E poi la garanzia delle rispettive libertà, quindi la libertà per chiunque ritenga di avere proposte che sono valorialmente fondate e proponibili in vista di un concetto fondamentalmente condiviso di bene comune, e il parametro è ultimamente di nuovo la Costituzione, hanno diritto di avere spazio di far correre le proprie idee, i propri convincimenti. Solo a questo patto si può immaginare che da un confronto democratico avvenga poi degli impasti che possono portare a certi esiti. In questo quadro però quello che io faccio fatica ad accettare è che allora i cattolici devono autoridursi. No. Posto che deve esserci la libertà per tutti di esprimersi e di far maturare il consenso e l'opinione pubblica, non si chiede ai cattolici di autoridursi. I cattolici diranno quel che ritengono di dover dire secondo una loro interpretazione, non del Vangelo direttamente, ma dei valori umani interpretati con la luce che viene dal Vangelo, che però al laico non deve interessare, il laico deve discutere su ciò che l'embrione è o non è vita umana, senza tirare in scena il Vangelo, perché noi normalmente non tiriamo in scena il Vangelo quando parliamo dell'embrione. Diciamo che ciò che deriva dalla congiunzione di un uomo e di una donna non può essere che un essere umano, e se questo essere umano è già dotato fin dal momento del concepimento di una sua capacità di autosviluppo che, se non è interrotta dal di fuori, porterà alla pienezza di una creatura umana, questo è un essere umano che lo Stato deve tutelare, il diritto alla vita, fondamento di tutti i diritti. Qui io non ho citato una riga di Vangelo, forse siccome cerco di nutrirmi di Vangelo ho la sensibilità più viva per capire questo, ma lo gioco come valore umano. Tu, laico tra virgolette, mi devi contestare tutto questo, non puoi dire ecco i soliti cattolici. Questa è la cosa contro cui bisogna reagire con fermezza, senza, ma con fermezza. Non mi puoi dire i soliti cattolici, no, si discute quantomeno con argomenti e non con gli argomenti di certe riviste americane, che poi sei mesi dopo si dimostra che erano fasulli. Perché la cosa strana è che fino a qualche anno fa, quando c'era qualcosa di americano, si usava dire qui ci sono le multinazionali, a qui è l'articolo, dietro a sta roba ci sono le multinazionali. Adesso invece va bene tutto questo. È certo che dietro alla battaglia sulle staminali ci sono le multinazionali farmaceutiche che faranno milioni di dollari, se gli va bene il colpo. Però nessuno può dirlo. Per dire come cambiano i climi, come cambiano i conti. E come allora torna il problema del bene comune in concreto. Allora, che qualcuno abbia il coraggio di dire che ci sono dietro comunque le multinazionali e che si può legittimamente dubitare di qualche articolo che scrivono le riviste pagate da loro. Poi bisogna dimostrare, ma almeno dire, avrò il diritto di dirlo, senza che mi rispondano, ecco il solito cattolico. Questa è la cosa che secondo me è intollerabile, no? Quindi poi, se a un certo punto le cose vanno in maniera tale per cui alla fine c'è il consenso democratico alla fine che determina, l'ultima cosa su cui uno Stato veramente democratico non potrà mai abdicare è il riconoscimento delle obiezioni di coscienza plurale. Io medico, voi potete decidere quello che ritenete, ma io medico, avendo fatto il giuramento di Ippocrate, non posso essere costretto in coscienza a fare ciò che è contro il giuramento di Ippocrate. Se c'è qualche medico che lo vuole fare, al limite lo faccia, se la legge purtroppo ormai prevarrà in quel senso, ma non potete imporlo a me. L'obiezione di coscienza è l'estrema garanzia dei minimi di libertà, ma alla quale si arriva quando tutto è perduto, però, cioè, il problema sta prima, cioè, sta qua, quando nel dibattito occorre che tutte le energie in campo abbiano garanzia e possibilità di, e che nessuno censuri l'altro con a priorismi che alla fine sono ideologici.
Io su questo però volevo dirle, intanto non per piaggeria, ma perché lo noto, perché vuole dire la CEI manda a discutere queste tematiche anche uomini di chiesa che comunque al termine del dibattito nel cittadino cristiano o non cristiano, lascia sempre il giudizio di persona meno preparata dell'altro e meno incisiva dell'altro, cioè non si capisce bene dove vuole arrivare. Questa è una curiosità, se mi può rispondere. Secondo, sempre su questa tematica, anche qui occorre rispondere, perché l'unica obiezione che fanno di fronte a quanto ha detto lei: e ma voi siete contro la ricerca, voi siete contro, quindi fareste morire gente che con le staminali, lo studio, eccetera, potrebbe salvare vite umane, e vi dichiarate difensori della vita. Questa è la grossa obiezione che fate.
Allora, alla prima domanda rispondo semplicemente che io da 4 anni sono fuori dalla CEI, quindi sono Vaticano io. E alla seconda rispondo che anche qui abbiamo argomenti, ci sono argomenti, perché è l'antico argomento kantiano che il fine non giustifica i mezzi, cioè che l'uomo è fine a se stesso, tu non puoi per salvare alcuni ucciderne altri. La civiltà è nata quando finalmente si è cominciati a arrivare più o meno a quest'idea. Se l'embrione è un essere umano, perché è libero, no? Tu non puoi usarlo uccidendolo per salvare la vita di quello che ha l'Alzheimer, ammesso che si dimostri, perché finora nessuno ha ancora dimostrato che le staminali embrionali hanno questo effetto, mentre è certo che per molte malattie l'effetto positivo le hanno quelle adulte. Quindi, anche qui, quando sia prima il problema dell'opinione pubblica e della vera libertà di far correre, certo dopo noi dovremmo riempire gli spazi e sapere argomentare, ma questa obiezione non viene, perché per chiunque abbia un minimo di senso democratico, anche laico, correttamente laico, e su questo per esempio Nobbio, Bobbio era un certo Bobbio era di assoluta lucidità, il fine non giustifica i mezzi, no? Tu puoi per guarire uno uccidere un altro, dobbiamo potenziare la ricerca, questo sì, e a questo anche qui noi purtroppo siamo sempre un po' carenti in termini di informazione, ma allora bisogna esibire quante sono le facoltà di medicina e chirurgia cattoliche nel mondo, cosa fanno in termini di ricerca eccetera eccetera, e non è poco, perché la Chiesa non è un agglomerato di trogloditi che ha nel mondo centinaia di università, anche in alta lire, no? Allora, il problema è che non sempre tutto questo viene sufficientemente argomentato, e forse anche le università cattoliche non sempre riescono a mirare con tempestività e sollecitudine i nodi decisivi, perché il mondo accademico, come sappiamo, insomma, ha i suoi tempi, i suoi riti, i suoi poteri, quindi non è che neanche le università cattoliche siano del tutto sottratte a queste fatiche, ma forse bisognerebbe mirare meglio da questo punto di vista. Ma il principio che il fine non giustifica i mezzi, questo è uno dei principi primi, cioè se cade questo è la fine di tutto.
Una delle persone si è detta che forse oggi c'è molto meno all'interno della Chiesa l'atteggiamento del Giovanni Battista, cioè colui che predica nel deserto e voce scomoda al potere. Cioè, io ho questa impressione, e lei ha portato un po' il tema concreto sul discorso della vita, quindi sono guardi della vita. Quello che però noto, forse noi cristiani, sicuramente i cristiani che vivono diciamo, nel lavoro, nell'impegno politico, nel volontariato, io credo che abbiano un ruolo importantissimo e un dovere, quello della testimonianza e quello di dare concretezza a questa Chiesa che in qualche modo dà corpo al Cristo, che porta oggi il Cristo nel quotidiano. Quello che noto ultimamente è proprio questa voce profetica, cioè la capacità di creare quel consenso. Lei prima, volutamente, perché sicuramente il tempo non le consente di affrontare l'argomento, perché forse il vero problema oggi nella democrazia, perché non siamo più in un regime di re, di governatori, siamo in democrazia, c'è il problema del consenso. Il consenso viene governato, anche sulla vita il consenso è governato. Io non trovo rinunce. Chi ha la possibilità, anche dentro il mondo cattolico, chi detiene gli strumenti di comunicazione, vedo con difficoltà, ma su questo argomento anche su altri più concreti, forse meno importanti, ma sicuramente per il cittadino comune importanti ugualmente, forse affrontando le questioni più piccole il cittadino comune, il cristiano comune di essere simile anche alle domande più grosse, quindi creare consenso anche con gli aspetti più fondamentali. Noto che non c'è più la capacità da parte del profeta, e quindi dei pastori, coloro che in qualche modo dovrebbero avere la capacità di leggere in modo prospettico e profetico certe questioni. Noto che non c'è più questa capacità di accusare, di fare nome e cognome. Io credo che il consenso però passi da qui. Quando Giovanni Battista gridava nel deserto, gridava facendo nome e cognome. Oggi non lo trovo più, lo trovavo 10 anni fa, oggi non vedo più la Chiesa accusata perché è una parola scomoda. E forse qualche decennio fa più volte la Chiesa è stata accusata di intervenire perché era scomoda. Ecco, quando non trovo più questa, questo diciamo atteggiamento, no? Questo sassolino nella scarpa che gli altri non si lamentano, ho l'impressione che chi deve spendere le parole profetiche non le spende più.
Ma lo spunto è molto stimolante, intanto mi risulterebbe che Giovanni Battista non ha fatto nomi e cognomi, ha detto razza di vipere, l'ha fatto solo direttamente con re Erode, non lice tibi, non ha detto non lice, ha detto non lice tibi, perché se si fosse limitato a dire non lice avrebbero detto beh è il solito cattolico. Ma avendo detto al re non lice tibi, allora gli ha tagliato la testa, cioè non è recito a te, qui sì che ha fatto il nome e cognome, nel senso che gliel'ha detto in faccia. Per il resto anche lui, come era lo stile profetico, vetero testamentario, Battista è l'ultimo dei grandi profeti, era collettiva l'invettiva, razza di vipere, rivolta al popolo di Yahweh in quanto peccatore, insomma, ecco. Ma questa è una sottigliezza, non voglio sfuggire al tema che pone lei. Cioè io ho l'impressione che più che mancare di voce profetica, forse rischiamo di essere interpretati come parziali nella nostra profezia. Cioè, oggi come oggi credo che almeno sui due temi, famiglia e vita, beh, insomma, credo che se un'accusa ci fa di parlare troppo, non è di parlare poco. L'Avvenire ogni 15 giorni c'ha 4 pagine, un inserto speciale di 4 pagine sui temi della vita fatto in silenzio, da Comitato Scienza e Vita, molto puntuale su. Quindi allora forse il vero nodo è che dovremmo avere altrettanto coraggio su altri temi, perché allora anche questi temi verrebbero meno facilmente accusati, ecco i soliti, ma entrerebbero dentro un atteggiamento più generale, per cui allora il problema diventa o ci rifiutate in blocco o se no dovete prendere atto che c'è una coerenza nel nostro. E anche qui, per non sottrarmi ai nomi e cognomi, è il problema tributario, cioè a me che fa pena è che non si parla più, per esempio, del dovere tributario. Qualche diocesi l'ha fatto, qualche iniziativa c'era stata, ma poche, scarse, senza. Questo è un punto veramente. Oppure, che so, il tema della legalità era stato affrontato abbastanza bene nella famosa nota dell'89, mi pare.
Del 81.
No, quello della legalità. Conto era la Chiesa italiana delle prospettive del paese, che è l'81. Poi c'è stato un documento della Commissione di Giustizia e Pace sulla legalità, sull'educazione alla legalità, che deve essere dell'89. Allora, ma anche quando l'81 comunque è molto bella. E quindi alcune prese di posizione ci sono state, poi purtroppo tutto è diventato più faticoso, un po' probabilmente appunto per chissà, so, per il timore di, e un po' perché obiettivamente si è fatta più complessa la situazione concreta e più terribile questa disperante condizione che viviamo in Italia, per cui la logica degli schieramenti finisce ad essere talmente micidiale e determinante da condizionare quasi la stessa libertà di espressione del magistero episcopale. La fatica è che qualunque cosa, se io domani fossi un vescovo italiano, ma non sono di vescovo di una diocesi italiana, così dovessi fare un documento sui tributi, il giorno dopo io verrei letto immediatamente
come uno che ha preso posizione è micidiale, sì. È una delle cose più paurose, che è come si è ridotto all'Italia. Non dico che questo fa da alibi che giustifica tutto, dico che questa condizione non c'era solo 10 o 15 anni fa, insomma, no? Questa è molto nuova, ed è purtroppo per una certa immaturità poi anche del laicato cattolico abbastanza lacerante, poi in concreto, che fosse soltanto una questione di vertici, ma il guaio è che diventa lacerante in concreto. E allora io faccio fatica a dare una risposta, avverto l'esigenza, condivido il problema soprattutto in questo aspetto della globalità, cioè se si è profeti bisogna esserlo dovunque c'è
un'urgenza. La mia preoccupazione è che quando si parla di valori grandi come quello della vita o della famiglia, ma non c'è una voce che sappia ridare tra l'ingiustizia, ad esempio poi abbiamo la realtà italiana, e cose che chiamano anche via fama, famiglie che diventano sempre più povere, no? Allora è difficile parlare della famiglia, dire tuteliamo la famiglia, tuteliamo la vita e le storie della famiglia, quando alle famiglie non si dice che è ingiusto ad esempio il carico fiscale perché lo Stato sta rubando alle famiglie povere, e questo nessuno ha il coraggio di dirlo, e non ce l'ha tantomeno la Chiesa. Allora diventa difficile per diciamo il cristiano comune creare consenso sui valori grandi quando sulle piccole cose non c'è capacità di. Siamo pronti a gridare al rispetto della vita, a staminare la cosa, ed è giustissimo perché sarebbe un tradimento al credo. Però dobbiamo essere capaci di essere testimoni, quindi di gridare all'ingiustizia anche quella dove c'è, dove si spenta con quel che è anche della famiglia, visto che parliamo
ecco, di se, su questo esempio mi permetto però di, perché il forum delle famiglie e la CEI anche sul problema del trattamento fiscale e economico delle famiglie, il problema è che poi questa, mentre si prendono posizione sulle staminali, la stampa ha un certo rilievo.
Dare il fuoco e tenere in qualche modo alto il fuoco, questa è la nostra responsabilità, però mi consenta forse nella fraternità della Chiesa, dove ognuno ha i suoi diritti e doveri, io credo che forse qualcun altro diversamente da noi deve alimentare un attimo questo fuoco di attenzione. Ecco, non possiamo soltanto l'attenzione sulle staminali, dove il mondo cattolico probabilmente si spaccherà, la cultura cattolica probabilmente si spaccherà quando non riusciamo neanche a qualificare all'interno delle problematiche ancora più di basso livello. Forse passa lì la condivisione, perché il nostro problema del domani sarà proprio questa condivisione, questo diciamo consenso democratico, perché nel momento in cui noi cristiani ne vedremo sempre di meno, il problema dobbiamo porcelo. Quindi se vogliamo in qualche modo avere un ruolo attivo nella politica senza dei compromessi, che appunto diceva l'amico, io credo che il problema del consenso dovremmo porcelo. Consenso per me vuol dire educazione, vuol dire pastorale, vuol dire catechesi, ma vuol dire anche capacità di denunciare, capacità di creare continuamente l'attenzione su quei problemi e talvolta anche forse fare nome con nome, perché la gente ha bisogno anche di capire effettivamente dove sta, io parlavamo, il bene e il male. Non che si possa in qualche modo tagliare con la spada, però se siamo pronti come pastori a dire ciò che è bene e ciò che è male, io credo che il bene e il male stia anche nelle scelte politiche. E allora questo coraggio credo che dobbiamo prenderci a quattro mani e in qualche modo giocarcelo anche in questo contesto. Allora forse il consenso poi diventa anche nel mondo cattolico, quindi tipo di cose più facile.
Sì, credo che ci siamo intesi sulla sostanza, sul punto specifico, vabbè, ma comunque non disturbiamo oltre, adesso qui bisogna guardare anche l'orologio, credo.
Volevo a proposito di questo, no? Credo che una delle condizioni, delle consegne che ci faceva successo in lenta, e la seconda era molto importante, cioè una presenza, no? Non tanto dei simboli, ma delle comunità cristiane, una presenza di vita, che diventa la politica più, la predica migliore, tutto sommato, insomma, no? Cioè se i cristiani vivono un certo rapporto nuovo cristiani non solo come singoli, ma anche come comunità, come scelte, no? Nei confronti dei soldi, nei confronti della pace, nei confronti della vita, cioè, queste grandi tematiche. Io credo che queste sono, tra virgolette, le migliori politiche, questo non per scadere in quello spiritualismo che è la tentazione di oggi, no? Dicono non ci tocca queste cose, no, la politica, o l'altro peggiore è il fondamentalismo, cioè tradurre in un modo automatico, no? Io credo che ci sia nella politica una laicità che riconosce anche l'autonomia della realtà terrestre, nel senso che dice la Gaudium Spes, naturalmente, no? Però credo che oggi ci manca questa capacità di esserci come comunità, che diceva prima Giorgio, un De Marchi, no? Cioè, sono in politica, però ovviamente sono solo, quindi dietro, chi c'è dietro lui, dietro un cristiano oggi che fa politica? Ci sono le comunità, c'è un giudizio, un discernimento concreto. Domiani diceva ai ragazzi, date prima il consiglio comunale, lo dicevo a tutti, no? In modo che vi rendete conto anche di quello che si sta decidendo sui soldi di tutti, su un piano urbanistico. Questo credo che ci manca, poi dopo magari ci lamentiamo. Questo trapare, non so se condivide, ma volevo a questo punto dare anche un compito per caso, non so se stavi a darlo, ma stasera siamo anche un bel numero, però io credo che queste opportunità, non tanto per il numero, ma dovrebbero essere valorizzate, no? Io pensavo tra di me poi Gabriele, che lo ringraziamo per fare un grandissimo lavoro, Gabriele, anche personale, no? Anche loro, ma non siamo riusciti a farlo. Per esempio, se ciascuno di noi conosce un amministratore, sono 22 comuni delle nostre diocesi, no? Quindi sono centinaia di queste persone che già nel piccolo hanno in mano certe decisioni, insomma, riuscisse a entrare in questo ambito, perché oggi un amministratore, un politico, un sindacalista, su che base così agisce? Su quale interesse? Cioè su quello che diceva prima la lettera di Pietro, no? Cioè su questa convenienza, su questo, no? Quindi la capacità di diventare un pochino più pensosi, no? E capaci di lavorare in rete, tra virgolette, insomma. Questo mi pare che sia una cosa, non so se c'è niente.
Tutti d'accordo, il dramma è, per me, adesso qui si capirà di cosa dicevo, insomma. Il vero problema, a mio parere, è il rilancio associativo della Chiesa, perché le parrocchie nella condizione attuale fanno un'enorme fatica per calo di numero di preti, per moltiplicazione di beni. Un povero parroco che ha 3-4 parrocchie, come ormai in Italia diventa sempre più, una perda andare a dirgli, ma tu devi. Allora, qui credo che già molto se un parroco apprezza, condivide una sensibilità, non crea ostacolo, incoraggia, ricorda, è difficile immaginarsi che sia lui a prendere in mano. No, tradizionalmente in Italia la grande azione di seminazione della dottrina sociale cristiana l'ha fatto la divisione associativa. La Legione Cattolica, le ACLI, la CISL una volta, eccetera, insomma, la tradizionalmente veniva da lì, col vantaggio anche di una connotazione laicale, non laicista, ma laicale più chiara, più evidente, più. Oggi noi soffriamo un'enorme crisi da questo punto di vista, e qui ci siamo dentro tutti, siamo dentro noi come preti, ma ci siete dentro un po' anche voi come laici, insomma, nel senso che il problema è di vedere di là insieme un po' la gente, in una società che mai come oggi si è fatta frastornata, dispersiva, che vive la mobilità impazzita, per cui quelli che non sono qui stasera, probabilmente non sono qui per cattiva, perché hanno detto ma no, ma cosa volete che io mi interessi? È perché uno ha dovuto andare a portare i figli dalla nonna, quell'altro li ha accompagnati all'equitazione, un terzo doveva andare a firmare dal notaio, un quarto, questa è la vita concreta poi della gente, della nostra società affannata. Allora, il problema è che qui o riusciamo a far capire ai fratelli laici soprattutto che insomma c'è un punto oltre il quale c'è il coraggio di dire no, insomma,
non mi rendo più a questo tipo di vita, insomma, la mia dignità di uomo e di cristiano mi chiede il coraggio di dire basta, mi riservo 2 ore alla settimana per qualcosa che conta, e se i miei figli frignano perché non hanno il motorino, li lascio frignare. Perché siamo diventati tutti poi iperprotettivi, salvo poi prendere, poi prenderemo tutti delle legnate dei nostri figli e dei nostri nipoti a tempo opportuno. La via della casa di riposo è aperta. Questo è ovvio, ma nessuno però è vietato parlarne. È vietato parlarne. E tutti sappiamo che sarà così. Allora, o abbiamo il coraggio di dire no, a me basta, io non ci sto più, ma non nel senso che mi ritiro nel deserto. 2 ore alla settimana sono per me, ma in questo senso, cioè sono per me uomo e cristiano, con altri uomini e cristiani che vogliono. E questo lo facevano le associazioni, perché le associazioni favorivano, uno non rimaneva da solo, vago alla riunione. Questa era la concretezza. Siccome sono iscritto, vado alla riunione. Allora abbiamo perso questo tipo di cose, anche per colpa nostra, perché ci furono anni dopo il concilio in cui qualcuno follemente disse no, che bastava proclamare la parola, e per ciò stesso, no, la parola da sola, se non ha neanche la parola, se non ha poi una mediazione, non risolve, insomma, no? Allora, secondo me è da lì che bisognerebbe soprattutto ripartire, ma so che anche quello è difficile. Vabbè, forse è bene, anche perché io devo riprendere la via dell'urbe.